Me lo ricordo, 5 anni fa, o più ancora, un mattino, sulla riva di un porto donde stava per partire. Com'era spavaldo allora. Nel grande fiume della vita che su di noi va precipitando, egli pareva avanzare senza un'oscillazione, spartendo scherzosamente le onde avverse, quasi contasse su una segreta promessa degli dèi, a noi sconosciuta. E mi ricordo un suo discorso, mentre soffiava il vento portando il profumo del mare. «Hai mai pensato?» diceva. Che meraviglioso mestiere sia il nostro, il mestiere dello scrittore. Non ti sei mai accorto del privilegio straordinario che ci è dato? Nessuno, forse come noi, è protetto contro il destino. Il ragionamento può sembrare puerile, ma pensaci, spiegava. Qui al mondo abbiamo la seguente alternativa, o felici o infelici, o a destra o a sinistra. Se si è felici, che resta da desiderare? Se infelici... Ma questa è l'unica condizione per scrivere delle belle cose. Non c'è genio se non nel dolore. Faceva mostra di scherzare parlando così, ma io sapevo quanto ci credesse. E aveva ragione, in fin dei conti. Solo che io, sinceramente, non avevo le sue pretese. Sì, le belle cose costano care, ma dopo tutto non si possono scrivere delle cose decenti senza passare attraverso le tragedie. Non è mica poi obbligatorio diventare immortali, mi dicevo, guardandolo un po' ironicamente, lui, il Beniamino, lui che invece desiderava la gloria. Esagerato, pensavo, benché già da allora scrivesse cose notevoli. Gli dissi, e se non si è felici né infelici, se si sta in mezzo, come succede nella maggior parte dei casi? Oh, rispose, questo è l'unico pericolo, lo so, ma almeno per me non credo sia molto probabile. Così chiacchierava. Riducendo in termini alquanto spicci una questione che può dare molto a pensare. Io lo guardavo. Con questo suo paradosso, egli si teneva sicuro. Egli si divertiva a giocare con la propria sorte, quasi sfidandola. «Provati», pareva dirle, «provati a colpirmi. Te ne sarò grato, ecco. Vedrai che capolavori sarò capace di fare». Com'era spavaldo allora, quanto consapevole della sua giovinezza. Tuttavia era un gioco rischioso, anche per lui. Ed ecco correre il sopracitato fiume della vita e tra le avverse onde, procedendo impavido, lui sparire temporaneamente ai nostri sguardi. Quale delle due alternative gli sarebbe toccata? O si sarebbe alla fine accontentato, come me, della posizione di mezzo, tra la beatitudine e il lacrimato dramma, dove c'è un poco dell'una e dell'altro, ma in dosi minime, innocue, dosi borghesi? Ahimè, leggendo via via le sue cose, lui sempre lontano, immerso non so più in quali viaggi e vicende, mi prendeva un amaro sospetto, amaro almeno per me che gli sono amico. Belle sul serio le cose che egli andava scrivendo, ed era segno infausto. Progressivamente più belle sembrava, via via che i mesi passavano. Santo cielo, che tristi casi gli erano dunque successi. In quale fuoco il suo animo era andato a cadere? Lui taceva su questo difficile argomento le rare volte che lo incontravo e gli facevo i meritati complimenti. Invano gli chiedevo se le cose veramente belle costassero ancora care. Faceva un sorriso sottile, senza pronunciarsi. Ma da certe ombre dei suoi sguardi io avevo belle capito da certi suoi pallori. Aveva fatto la scelta, benedetto ragazzo. Colpa sua o del destino che lo teneva come tiene ciascuno di noi, non so, ma egli aveva già fatto la scelta fra le due alternative, disdegnando l'ombra mediana. Sospinto da qualche forza più intensa del suo stesso orgoglio, si era incamminato per la strada di sinistra e non è detto che se ne fosse reso ben conto. Via via che avanzava, sempre più si accresceva la distanza dal bivio primiero, dove temo non potrà più retrocedere per tentare da capo. Ebbene, oggi l'ho rivisto. Andava a grandi passi attraverso la folla, pallido, piuttosto scarmigliato come il suo solito. Disperato era. Un qualche nuovo dolore, bruciandolo, lo traeva per la città. Né lui si guardava attorno, né mi vide, e i volti delle donne, i cieli, i palazzi bellissimi, non lo tentavano più. Contro le onde ancora procedeva, spartendole febbrilmente, ma con che diverso animo. Perché un travaglio oscuro si compiva certo dentro di lui. Tuttavia non destava pietà, vi dico, e una specie di indomito splendore irraggiava da quella simpatica faccia, la quale si distingueva in tal modo grandemente dagli altri mortali presenti. Lo chiamai 2 volte per nome, non se ne accorse. Va allora, amico, per la strada che in un modo o in un altro ti sei voluta. Inutile cercare di dissuaderlo. Lo vedremo, ho paura, sempre più allontanarsi da noi, che ci accontentiamo delle giuste misure. E le cose normali della vita, le lievi tristezze, i giornalieri disinganni che noi mandiamo giù con benevola rassegnazione, egli saprà trasformarli in aspro fiele, i consueti triboli in cordoglio profondo. Le fiamme parranno alzarsi al tocco del suo passo, subitamente avvolgendolo. «Ma questa è l'unica condizione per scrivere delle belle cose», diceva. «Purché non si illuda. È poi sicuro che il conto torni, come calcolava quel lontano mattino? Tante sue lacrime, segrete o aperte, sapranno poi trasformarsi nel sognato capolavoro? O invece non si disseccheranno in altrettante piccole pietre che gli facciano peso? Sia come sia, noi che gli vogliamo bene scuotiamo il capo. Sì, è possibile che egli riesca dove vuole arrivare, certi anzi sostengono che sia probabile. Scriverà magari delle cose stupende, ben più in alto che queste povere righe di cui io mi accontento. Noi sappiamo che alla sera, nella principesca dimora o nel tugurio illuminato a candela, nessuno piangerà sulle nostre pagine, né sentirà, leggendo, entrargli nel petto la consolazione. Lui invece sì. Alla sera misteriosamente udrà da ogni parte del mondo i singhiozzi di coloro a cui egli avrà toccato il cuore. Il fuoco che lo consuma accenderà miriadi di tenui fiammelle a confortare ignote case, mutando le ombre della catapecchia in saloni fatati. E il suo desolato amore seminerà tra le moltitudini inaridite il calore dei sogni. Ammettiamolo pure. Ma a che prezzo? Come sarà solo intanto? Mentre noi, spalla a spalla, comunicandoci a vicenda l'umano tepore, aspetteremo con discreta tranquillità ciò che sta scritto nel grande libro dei cieli. Lui se ne rimarrà lontano, bruciando, sempre più solitario, circondato dai silenzi. Questo meraviglioso mestiere. Davvero meraviglioso? Egli sorride sottilmente, in modo fin troppo significativo. Non dice né di sì, né di no. Che sia alle volte pentito? Certi giorni anche a lui dovrà pur sembrare dura la lunga rinuncia, alle ingenue speranze, alla serenità di ogni giorno, alla spensieratezza dell'andare e venire, alla semplicità del voler bene, alla fiducia nella prossima ora, alla moderata felicità concessa a chi si contenta di poco. Ed è troppo tardi per ritornare, per scegliere una strada diversa. A meno che un dì, guardandosi intorno, mirando la gente così lontana da lui, la quale ride giovialmente, senza apparenti ragioni, intorno a una tavola apparecchiata o a passo leggero, vestita a nuovo, esce di casa in un mattino domenicale di sole, egli non si senta chiuso da troppa solitudine. A questo punto può darsi che, stanco, volgendo gli sguardi sopra di sé, accolga umilmente la voce misericordiosa di Dio, spegnendosi d'improvviso il fuoco che lo consumava, pacificato alla fine. Ma allora, lieve come un sospiro, gli sfuggirà la penna di mano.
Cronache dall'inferno della guerra. All'arrembaggio del sommergibile nemico. 19 ottobre 1940. Il sommergibile lanciato contro il Toti gli ha raggiunto quasi addosso a una distanza ridicolmente minima, quale forse mai si era verificato nelle cronache di guerra. I due scafi non distavano che poche decine di metri, raccontano concordi i marinai. Se strisce di caligine non avessero un poco offuscata la luna, italiani e inglesi si sarebbero potuti guardare l'un l'altro in faccia, avrebbero potuto distinguere i volti. Ecco, quello è il comandante, quell'altro deve essere l'ufficiale di rotta, quell'altro, dal mento imberbe, una recluta adolescente. Il combattimento navale parve assumere un accanimento e un'ansia senza precedenti nella storia dei sommergibili, così da ricordare gli antichi arrembaggi. Non più uno scontro freddamente regolato secondo precisi calcoli di rotta e di tiro, ma quasi un corpo a corpo, se l'espressione non riuscisse strana, trattandosi di due scafi d'acciaio. Ed ecco, mentre il battello nemico sfilava di fianco al Toti quasi parallelo, sopravanzandolo a poco, prima però che entrasse nel settore utile di tiro del nostro cannone, ecco l'elettricista intento al caricamento del pezzo non dominare più il suo slancio guerriero. Un'impazienza disperata lo colse. No, lui non poteva aspettare che sparasse il cannone. Erano lì, a pochi metri, veramente a pochi metri, i nemici. Lui li poteva intravedere già scompigliati dalla sua mitraglia, ombre sinistre accollate qua e là dietro ogni possibile riparo, quasi per scansare il colpo di grazia. Ma erano fuori dall'angolo di tiro del cannone defilato in angolo morto. E il marinaio italiano si tolse fulmineamente le scarpe, con tutta la forza le lanciò contro il battello nemico in superba sfida e gridò «Vigliacchi! Vigliacchi!», mentre le lacrime gli scendevano giù per le guance. La morte in quel momento scivolava sui flutti fra un sommergibile e l'altro, quasi dubbiosa della scienza. La morte non conosce misericordia. Essa esegue il suo lavoro con gelida flemma, insensibile alle preghiere.